Allora, io per introdurre il dibattito, tanto presidente del Centro Regolatore, ma anche in memoria storica ormai dell'antimafia di questa zona, vorrei fare notare soprattutto ai più giovani che questo luogo era il luogo dei principi duca di Salaparrucco, dove iniziò con una fattoria poi ingrandita alla fine del 600 e nella parte del 700, ed è stato un luogo stranamente gestito, soprattutto nell'ultima parte dell'800 e di tutto il 900, sicuramente da una famiglia che si è collocata sul piano sociale ed economico in senso antimafioso. Cioè, il Duca Enrico era noto perché, ed era bersagliato, e fu molto vessato dai locali mafiosi per il suo atteggiamento, appunto, di tenere lontano dalle sue terre la presenza del mafioso. Lo voglio dire perché è un aspetto che non si ricorda molto facilmente, ma è stato un centro, anche se politicamente non è impegnato come poteva essere in quell'epoca, in cui appunto resistette alle pressioni mafiose, pagando un alto prezzo naturalmente, in danneggiamenti, furti, danneggiamenti vari e così via. Ora, il libro della nostra amica Tesau, che abbiamo pubblicato come centro studi di Olotorre, ha come epicentro la storia della mafia di Villa Abate, ma si ricollega e riconnette tutto il processo storico che riguarda la zona, il comprensorio. Sostanzialmente potremmo dire Palermo Est, da Villa Abate a Trabia, e lei poi interviene attraverso la lettura dei grandi processi, delle grandi inchieste, ovviamente limitata, l'epicentro è sempre Villa Abate, ma si capisce che c'è un ragionamento e un intreccio che riguarda tutta questa zona. È una continuità storica che va dall'Ottocento fino a oggi, fino alle ultime grandi inchieste, comprese quelle in corso, che dimostra come alcuni caratteri sono permanenti nella storia dell'antimafia, e preferisco anteporre questo ragionamento, e della mafia. Perché? Il titolo è Dai giardini all'impresa, per dire l'evoluzione anche economica, così come l'evoluzione della struttura economica e della società di questa zona. E ricorderete, quindi, più anziani, che questa era una mafia legata alla gestione dell'acqua, dei pozzi dell'acqua in questo caso, alla gestione del consorzio di Ligo, della Sasi, che gestiva le acque del lago di Piana degli Albanesi, inaugurata negli anni durante il fascismo, e a commercio degli agrumi. E questa mafia, che nel corso degli anni, soprattutto nel dopoguerra, si ritrova a passare da questa attività agricola, alle quali erano legate ovviamente il controllo del territorio, le estorsioni, cioè, che si sono sempre state, al contrabbando delle sigarette nell'evoluzione degli anni 50, primi anni 60. Dico 50, primi anni 60, poi ormai si è cambiato lo scenario e il panorama. Se vedete però, non è stata una storia senza resistenze. Nell'immediato dopoguerra qui vengono uccisi, in agosto del 44, Andrea Raia, viene citato nei libri di storia come la prima vittima comunista della lotta antimafia del secondo dopoguerra, legata alla battaglia per i granai del popolo e per la massa obbligatoria attraverso i granai del popolo, mentre c'è la guerra ancora in tutto il paese, e che ha precise origini mafiose. Non a caso la mamma di Andrea Raia si vede comparire qualche minuto dopo, e lei lo denuncia, ma i carabinieri di allora non gli hanno creduto. Forse i carabinieri di oggi invece sicuramente avrebbero indagato con più sagacia ed efficacia. Si vede comparire l'allora capomafia, che era andato lì per controllare se veramente il delitto era stato eseguito perfettamente. Inizia con l'uccisione di Sansone, che a Villa Abate organizza appunto, che cosa? È un movimento di emancipazione dei lavoratori, in quel caso erano braccianti e piccoli contadini, e contadini che subiscono il sopruso, perché chi controlla l'acqua ovviamente prima innaffia i propri giardini e poi quegli altri, siccome innaffiare in un certo epoca, in un certo periodo, come tutti sanno qui, per quelli che conoscono il ciclo produttivo dell'agricoltura, ha un significato anche economico, una valenza economica molto importante. Il controllo degli agrumi, si trovano a valere salari, diritti rispettati, e Sansone viene ucciso per questo. Macchiarella a Figarazzi è lo stesso, quindi c'è una resistenza, non c'è stata una storia soltanto romana, c'è stata una storia romana, anzi queste resistenze hanno messo in luce il fatto che esisteva appunto questo fenomeno che veniva negato anche dai procuratori di capi di allora, che ignoravano o dicevano che era un fenomeno che non riguardava, la delinquenza era una cosa, la mafia era un'altra cosa. Da allora si intreccia un rapporto storico, Giuseppina Tesauro lo fa risalire anche alla fine dell'Ottocento, risale ai fasci siciliani, l'esempio classico di un uomo di mafia tipico, ormai si può dire da manuale, un certo Fontana che è l'agente provocatore che provoca la strage durante i fasci siciliani di Marineo, però è lo stesso Fontana che è l'uccisore del marchese Notarbartolo sul treno che va da Termini a Palermo, ma è lo stesso Fontana che, scappando perché inseguita appunto per questo delitto, se ne va a New York e trova ospitalità alla Mano Morta, che aveva appunto, era la parte, posso dire, trasmigata oltreoceano, impara ovviamente diverse cose come tante altre, e quando ritorna qui per contribuire all'organizzazione dell'omicidio di Gio Petrosino. Come vedete, è un esempio che mette, e se lo leggete in Bagherese o in Casteldaccese, ma in tante altre nomi della Sicilia, vedete che c'è un rapporto sempre organico tra questa criminalità organizzata, mafia, tra quella dell'oltreoceano, che mantengono interessi non solo dinastici, cioè o rapporti di parentela, ma mantengono rapporti economici strettissimi. Questo punto storicamente acclarato si ripete fino ai giorni d'oggi. Nel dopoguerra questo fenomeno si intreccia ulteriormente attraverso i nuovi traffici. Il nuovo traffico, soprattutto quello che fa esplodere attraverso la nuova potenza criminale, è l'acquisizione e la capacità tecnica di trasformare la morfina e l'eroina in droga. Si compra un dollaro e si vende a 100 o 1000 dollari, cioè quindi un processo economico che non esiste in nessuna parte del mondo. Qui diventa una delle aree più importanti della trasformazione appunto e del narcotraffico, non solo siciliano, ma europeo e mondiale, in una triangolazione che va appunto dai fornitori della materia prima, in questo caso dei paesi dell'Asia, che loro facevano i trasformatori, che poi vendevano su tutto il mercato, compreso quello statunitense. Questo crea una grande potenza finanziaria che scatena anche le grandi guerre di mafia. Le grandi guerre di mafia erano iniziate nei primi anni 60, quando appunto questa mafia, che attraverso il contrabbando delle sigarette comincia ad avere l'uso anche della droga, ancora non è molto espansa, ma comincia a investire in nuovi settori economici, quale quello della ricostruzione post-bellica, che è l'espansione, che sancisce l'espansione edilizia dei centri. A Palermo questa espansione viene definita sacco edilizio di Palermo. Non si ricostruisce il centro storico distrutto dai bombardamenti o danneggiato dai bombardamenti, e si amplia la città a dismisura sulla base di un'intesa scientifica, si può dire, tra classe dirigente politica, progettisti e mafia, e tra Gioia, Lima, Ciancimino, che rappresentavano la classe dirigente politica, che avevano il comune in mano e che potevano decidere come orientare il piano regolatore della città, i tecnici che sono stati al loro servizio, i loro progettisti, e la mafia, per cui un venditore di caniglia come vassallo diventa uno dei grandi costruttori, grandi imprenditori della Sicilia e del paese, per tutti i miliardi che in quel momento poteva controllare. Questo è l'altro fatto, ed è un fatto che si verifica ovunque praticamente, perché l'espansione edilizia che si manifesta col boom economico degli anni 60 accompagna questo processo. E vedrete allora il controllo sulle aree edificabili, il controllo sui piani regolatori, amministrazione comunale assentite a questo sistema. Ripetetelo per Bagheria, che si diventa due volte, tra gli anni 60 e 70 Bagheria si raddoppia come superficie, non si raddoppia come abitanti, cresce ma non in rapporto alla sua espansione, l'espansione edilizia. Casteldaccia lo stesso, non so se si sia raddoppiato, ma sicuramente è diventata molto più grande, pur essendo cresciuta di meno sul numero degli abitanti. Con questo, e questo è il secondo caposaldo dell'indagine storica che fa Giuseppina Tessano. Terzo aspetto, che è l'intreccio poi che è, perché dicevo gli anni 60? Gli anni 60 sono gli anni della strage di Sciaculli. Cioè, Sciaculli è, cosa vuol dire, il fatto più clamoroso, la strage, la prima strage, la macchina che salta, la bomba che fa saltare la macchina, quindi episodi anche di terrorismo che sembravano appunto che fossero imbarcate dal Medio Oriente, importate dal Medio Oriente. E la mafia però, è la strage però che scatena i primi grandi processi. Perché e questo non c'è più, quell'atteggiamento di ignoranza, di copertura, di rimozione e così via. Lo Stato reagisce sul piano legislativo, cioè si fa una legge contro l'associazione dei liberi che diventa anche uno strumento, poi si constaterà, spiegherà meglio di me poi i relatori successivi, che questo strumento non è perfezionato e ci vorrà un'altra strage per poterlo perfezionare. Questi grandi processi vedono mafia di Villabate, quella di Bagheria, quella di Casteldaccia messa sul banco degli imputati, e segna anche l'avanzamento dei nuovi gradi, non delle nuove famiglie, della nuova gerarchia mafiosa. Allora vedrete che si costituisce la commissione provinciale, nella commissione provinciale uno come Giovanni di Casteldaccia diventa il rappresentante di Bagheria e Casteldaccia che diventa comune capomandamento, il gruppo di Villabate, quello di Bagheria. E cosa era successo lì? Era successo che si era aperto lo scontro tra la cosiddetta mafia rurale e la cosiddetta mafia urbana, e in quel conflitto provoca questa gestione tra i Greco e i Torrente e gli altri palermitani, con lo schieramento in questa zona delle varie famiglie mafiose. I processi vengono, uno, due, vengono trasferiti a Catanzaro per il legittimo suspicione, dove praticamente, sia per mancanza di strumenti legislativi sufficientemente adeguati, anche se, e sia soprattutto per mancanza di cultura, non si capiva che c'è un reato di associazione, e che questo reato di associazione, perché fosse riconosciuto nel codice penale, hanno bisogno di altre stragi per essere affermate, e sono la seconda guerra di mafia, in cui si apre il conflitto tra i corronesi, che non sono più i Bibbiani, i Veregretate, sono diventati grandi operatori anche loro, con la mafia già consolidata, che era quella appunto dei Bontate, dei Panna e così via, e che infatti Panna è il primo a cadere in questa seconda guerra di mafia, subito dopo viene Bontate e poi tutta la macelleria che sappiamo. Contro la quale reagisce per la prima volta questo paese, questa zona. I 30 anni che abbiamo ricordato alla marcia del 26 febbraio 1983, il 26 febbraio 2013, sono questi, è la prima reazione popolare, non soltanto di una parte politica, come furono appunto gli omicidi dei braccianti e dirigenti delle leghe del secondo dopoguerra, una reazione popolare. Perché? Non solo per l'impressione che avevano provocato questi gravi delitti, in cui morivano gente che apparteneva al sistema e gente che si opponeva al sistema. Casteldaccia muore l'assessore comunale russo, tra dei tanti, che probabilmente perché era coinvolto negli affari. Viene ucciso anche Manzella, che probabilmente si era opposto. Poi processi di definizione, soggetti non definiti nei procedimenti, nei processi mai chiariti. Rimane aperto però il fatto che qui in questo scontro la mafia perde. Perché? Perché finalmente esce una legge che consentirà ai magistrati di nuova cultura, di nuova qualità. politica, scientifica e così via, i giovani magistrati utilizzeranno quella legge che è la legge Rognano La Torre, con cui si definisce il reato di associazione di stampo mafioso come reato specifico e l'obbligo della confisca dei beni che sono stati illecitamente accumulati. Sono passati 30 anni, però 30 anni non sono passati in vano. È vero che ci sono state altre cadute, ma il loro disegno non si è fermato. Cosa viene fuori da tutto questo ragionamento? Che la mafia non solo è sconfiggibile, perché è un processo, come si dice, che come tutti i processi storici deve finire. No, ma la mafia è sconfiggibile nella misura in cui tutti ci mettiamo d'accordo. Ecco perché la memoria condivisa è importante, anche attraverso questo tipo di iniziativa. Se comprendiamo che la mafia non è un'organizzazione criminale esterna. Esterna a che cosa? Esterna all'istituzione, alla politica, alla classe dirigente. È un modo di una parte della classe dirigente, minoranza, minoritaria, estremamente minoritaria, ma estremamente violenta, che è capace di imporsi anche alla maggioranza attraverso l'uso della violenza, che ha molte forme di esprimersi, ovviamente quella economica, quella sociale, quella e quella fino all'omicidio, fino all'estorsione, fino al ricatto, fino a partendo dal controllo del territorio. Ecco perché noi l'altra sera a Bagheria abbiamo voluto lanciare anche questo allarme, abbiamo rivolto un appello alle autorità di governo, sottoscritto da sindaci, da organizzazioni, da partiti della zona, dai sindaci presenti alla manifestazione, come giustamente ha ricordato Fabio Moschella, indicando anche un altro atteggiamento anche di una nuova classe dirigente che si colloca comunque, indipendentemente dal giudizio politico, dichiara di volersi collocare fuori da questo rapporto a fare mafia politica. E questo poi ne prendiamo atto, vedremo poi quali frutti ci darà. Ma abbiamo voluto dire, badate bene, questa criminalità comune che si sta manifestando in questa zona da parecchio tempo, i furti in campagna, i furti negli appartamenti e cose, che non sono identificabili come reati mafiosi, ma creano uno stato di allarme sociale. Se a questi sommate l'incendio, il tentativo di estorsione a Gianluca Calì che denuncia, ma tanti altri imprenditori sono stati oggetto di estorsione, e poi i carabinieri l'hanno scoperto quando il pentito ha parlato e è venuto a dire, le hanno chiamate per dire scusa, ma lei ha ricevuto estorsione, a quel punto ha confessato, ma non ha denunziato prima perché non si sentiva probabilmente adeguatamente pronto a fare la denuncia. Però noi dobbiamo sapere che invece tutti abbiamo il compito di manifestare il nostro concreto disimpegno e contrarietà a questo sistema. Non vogliamo fare la predica perché non serve la predica in questo ambiente. Voglio dire, ecco il punto, che questo sistema è imperante. E quando sento anche qui a Castellaccia ancora, sì, ma sono cose che appartengono a. E gente, allora si disse su gente di fuori che ammazza, non ho ammazzato un sacco qui. Tutto, oggi me la sono risentita di nuovo. Dico, scusate, ma il pentito che mette insieme i due omicidi di Bagheria e che dicono che quello viene da Canada, quello viene dall'altra parte dell'oceano, che sono qua per riorganizzare di nuovo il mandamento e così via. Fortunatamente i mezzi sono diversi, gli investigatori sono diventati anche più specializzati in questo, l'intercettazione e così via, li beccano e le hanno beccate, anche se sono arrivate con ritardo, ma comunque le hanno beccate, hanno messo in luce che c'è un tentativo di riorganizzazione. Riguardava Bagheria o il pentito o poi invece quello di Castellaccia. Lo fai da tutti noi. Allora, e finisco. Se abbiamo una memoria condivisa possiamo anche farcela e non lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti questo fardello. Se non facciamo l'indifferente, come diceva un grande uomo del Novecento, quale fu Antonio Gramsci, che all'inizio del secolo diceva questo, odio gli indifferenti. Io sono partigiano invece, perché l'indifferenza è il peso morto della storia. Perché ciò che avviene nella società è determinato dalla massa degli uomini che rinunciano alla loro volontà, lasciano promulgare le leggi che non sono buone, lasciano salire al potere gli uomini e soltanto la rivoluzione, poi soltanto una rivoluzione possono essere cacciate e mandate via. Bene, quello che noi diciamo è che noi non dobbiamo essere indifferenti, dobbiamo essere tutti partigiani. Ovviamente partigiani della legalità, della Costituzione, della libertà di ognuno di noi, che è libertà di impresa, libertà di cittadini, libertà in senso assoluto, appunto, di non subire condizionamenti di nessun tipo, né politici, né mafiosi, né di altro, né di altro genere. Io vi ringrazio, do la parola, e questo è anche un segno dei tempi. 30 anni fa a Casellaccia abbiamo iniziato con altri preti, anzi uno c'è qui ancora come testimone dell'epoca anche lui, che è Don Francesco Michele Stabile. Abbiamo iniziato con Cosimo Scordato a costruire il primo comitato popolare di lotta contro la mafia, che poi fu invitato e diventò coordinamento a Palermo, poi diventare tutta la molteplice iniziativa di popolari di antimafia. Bene, qui c'è Don Salvatore Pagano, che è il nuovo parroco di Casteldaccia, che si è letto il libro, che dirà la sua, e gli facevo ricordare con piacere che l'altra sera, presentando la Villa Abate, eravamo ospiti alla chiesa madre di Villa Abate, un personaggio che voi conoscete, che è stato padre Leonardo Ricotta, che ha fatto il prete qui per qualche tempo, se non ricordo male, al quale io scherzosamente ricordavo come mai dico, in tanti 15 anni, 18 anni che è stato prete a Casteldaccia, nonostante da me sollecitato più volte per dire fai una scritta antimafia, veniva la chiesetta dove si esercitava ad esprimere giudizi morali, non lo volle mai fare. Appena si è spostato di 5 km invece ha preteso che nella chiesa di Labbate si facesse e si presentasse questo libro antimafia, con un suo intervento che vi devo dire è stato breve ma efficacissimo, ed impegno non solo etico ma di impegno sostanziale contro la mafia. E voglio attraverso questa battuta ringraziare lui, ringraziare il ruolo che la Chiesa sta svolgendo in questo senso, perché aver detto che i mafiosi sono fuori dall'Ecclesia, dalla comunità, bene, è un fatto storico importante, lo era implicitamente, ma averlo ribadito pubblicamente con la voce del Papa credo che sia stato un passo avanti verso quella rivoluzione civica e democratica che noi auspichiamo. Grazie a tutti.